Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Sono il titolare di tre aziende vitivinicole in Italia. Rappresentano tre territori molto noti nel panorama enologico italiano e direi mondiale. La prima sta a Valdobbiadene, dove il Prosecco è superiore, di OCG, denominazione di origine controllata e garantita. La seconda si trova a Montalcino, dove c'è il Brunello, sempre denominazione di origine controllata e garantita. La terza è in Alto Adige, nella Val Isarco, dove produciamo una serie di vini, tra i quali il Silvaner, che in questi giorni stiamo presentando al pubblico australiano.
Ecco, parliamo di questa visita in Australia. Giungere fino all'Australia richiede un certo sforzo sotto vari punti di vista, quindi immagino che voi abbiate un progetto ben definito per arrivare, suppongo, al mercato australiano. Parliamo anche di questo.
Certo, noi in realtà è da 20 anni che siamo nel mercato australiano. Non scorderò mai al Cibus di 20 anni fa, appunto, abbiamo conosciuto Peter e Maurizio Arquilla, ai quali abbiamo proposto di poter importare il nostro prosecco, allora era DOC, nel mercato australiano. Loro mi hanno guardato abbastanza straniti, dicendo: ma il prosecco non lo conosce nessuno in Australia. E gli ho detto: guardate, facciamo così, portiamo 50 casse, 300 bottiglie, vediamo cosa succede, eventualmente ve lo berrete tutto o comunque insomma farete dei grandi brindisi. In realtà, nel corso di questi 20 anni, ai quali io ho assistito sempre dall'Italia, è stato fatto un lavoro, devo dire, molto accurato, molto professionale. In questa visita, che infatti se lo meritano, dopo 20 anni ho potuto constatare che il Prosecco è un vino molto conosciuto qui, tant'è che ho visitato anche la King Valley, nella King Valley aziende che lo producono. È molto affermato, molto, come dire, apprezzato, e specialmente il nostro l'ho visto in una posizione molto, di una fascia molto alta, direi premium, sia come a livello qualitativo e soprattutto a livello di prezzo. Quindi sono molto contento, devo ringraziare Peter e Maurizio per questo lavoro che hanno fatto in questi 20 anni. Non me lo sarei mai aspettato, devo dire. La nostra azienda esporta in più di 40 paesi, ma posso dire che l'Australia è uno di quelli che mi ha dato in questi giorni più soddisfazione. Abbiamo visitato parecchi clienti, canale Horeca ovviamente, quindi ristoranti, bars, enoteche, wine liquor, e sono state veramente giornate positive. Abbiamo fatto parecchie visite, abbiamo conosciuto i salesmen, insomma, visite che si fanno, dovrebbero farsi non ogni vent'anni, ma dovrebbero farsi insomma molto più spesso, cosa che noi peraltro facciamo. D'altra parte, come ha detto lei in precedenza, l'Australia è veramente lontana. E solo per una, così, abbiamo unito un viaggio che abbiamo fatto nel Far East con tappa a Taipei, Bangkok e Singapore, e da Singapore abbiamo fatto un salto prima a Melbourne e poi eccoci qui a Sydney.
È stato difficile, lei me l'ha detto, lo ha vissuto da lontano, conquistare il mercato, e con quali strategie? Perché appunto l'Australia è un paese abbastanza abitudinario, ci ha messo decenni per passare, diciamo, dalla birra al vino. Continuano a bere birra, ma ovviamente il vino è molto più apprezzato di quanto non fosse 20 anni fa. L'Australia è diventato uno dei maggiori produttori di vino al mondo. Il Prosecco appunto è arrivato come una sorta di novità, magari l'acquirente medio pensava ad una sorta di spumante o champagne di serie B, cosa che ovviamente non è, ha un utilizzo completamente differente. Quindi come siete riusciti a penetrare nel mercato?
Siamo un'azienda medio-grande a Valdobbiadene, quindi riusciamo a produrre tramite i nostri conferitori un paio di milioni di bottiglie fatte bene, devo dire. Ecco, quindi la prima nostra caratteristica è la costanza. La linea che importiamo qui è una costanza veramente assoluta. Quindi i nostri clienti, in particolar modo gli australiani, hanno potuto apprezzare sempre un prosecco extra, nella versione extra dry, costante, sempre valido. E un'altra caratteristica dei nostri importatori, in particolare di Maurizio, è sempre quella di non fare questi contenitori giganteschi, no, che magari sono belli da vedere partire. Quindi con 3.000 casse, no? Alla volta, ma ordinano 600 e quasi 800 casse al mese. Quindi loro hanno questo rifornimento, come dire, costante ogni mese, con dei lotti sempre nuovi, sempre freschi, sempre nuovi di imbottigliamento. Questo credo sia stata, a mio parere, la chiave di successo di questo mercato. Il fatto che in un mercato così lontano, che necessita magari, no, di container, full container, come dicono tutti, in realtà, avendo delle partite di 600-800 casse al mese, siamo riusciti ad avere una freschezza praticamente italiana. È come se il nostro prodotto fosse stato servito in un locale a Roma, a Milano o Venezia. Quindi questo ha aiutato molto il fatto di apprezzare quelle che sono le caratteristiche migliori del prosecco di Valdobbiadene, cioè la freschezza, la frutta, questo sapore minerale, che in effetti è la caratteristica principale di questo magnifico territorio.
Forse bisognerebbe anche educare gli australiani su cosa significa l'aperitivo, ad esempio, cioè noi lo sappiamo molto bene, quell'assaggio di prosecco o altre bevande alcoliche, ma prosecco insomma è uno dei più utilizzati, prima di andare a cena, cosa che in questo momento appunto è compito della birra qui in Australia. Si esce in genere dall'ufficio e ci si fa una birra nel pub più vicino. Anche in questo caso avete una strategia per consolidare la conquista dell'Australia?
Anche in questo caso sì, in effetti, a parte che posso dirle che invece a Melbourne, e adesso vedremo a Sydney, visto che sono arrivato ieri sera, ho potuto apprezzare, non so se perché eravamo noi qui e si sono magari, no, allenati, ma ho potuto apprezzare dei meravigliosi spritzer o da Distasio, da qualsiasi nostro cliente, ristorante, effettivamente con degli spritz fatti veramente molto bene, anzi... Devo fare i complimenti a tutti, perché quindi il mixology, che quindi è anche un'altra caratteristica che si abbina bene al prosecco, sta cominciando a prendere piede anche qui in Australia in maniera positiva. Certo, ci sono ancora passi da fare. Le dirò che anche sempre i nostri importatori ogni anno ci hanno portato sempre alcuni dei loro clienti durante il Vinitaly. Quindi è stata sempre un'occasione per conoscerli, nonostante noi non venissimo qui, e anzi è la mia prima volta in Australia dopo 20 anni. Però insomma abbiamo cercato di seguire da lontano, formando, istruendo, insomma facendo in maniera tale che i loro clienti, cioè questi australiani, potessero, come dire, apprendere dai nostri enologi quello che occorre fare con il prosecco, come servirlo, che flute, che bicchiere utilizzare, la temperatura, molto importante, e poi effettivamente le varie occasioni. Diciamo che il prosecco in sé è il vino più facile, onestamente, no? Perché lo puoi abbinare con qualsiasi pietanza, dall'inizio alla fine, durante, anche adesso ormai si è completamente destagionalizzato, quindi il prosecco lo puoi usare sempre e comunque. Ed è questa la migliore caratteristica che ne ha fatto un vino. Ricordiamoci che nella versione nostra, quindi superiore di OCG, sono quasi 80 milioni di bottiglie, ma nella versione DOC, quindi quella estesa dalla nuova regolamentazione del 2010, sono oltre 400 milioni di bottiglie. Quindi tra le due forme di prosecco si possono avere nel mercato mezzo miliardo di bottiglie, cosa che fa del prosecco il vino spumante più venduto al mondo.
Abbiamo detto però che oltre al prosecco vi occupate anche di altri tipi di bevande alcoliche.
Sì, questa è una follia che abbiamo in realtà era un progetto che con mio padre avevamo già, come dire, pianificato, il fatto di avere un'azienda spumantistica, un'azienda di vini rossi e un'azienda di vini bianchi. All'epoca, nel 2000, abbiamo cominciato dai vini rossi, e per me i vini rossi uguale Toscana. Il fatto di arrivare poi a Montalcino è stato veramente casuale, in quanto da una ricerca che abbiamo fatto, insomma, eravamo interessati al Morellino di Scansano, poi però, insomma, per una occasione siamo arrivati a Montalcino. Devo dire, una zona fantastica, 4.000 ettari di territorio, soprattutto direi quasi inviolato. Noi, tra l'altro, siamo un'azienda che è a Castelnuovo dell'Abate, quindi vicino all'abbazia di Sant'Antimo, che risale a Carlo Magno, pensate, e soprattutto siamo sulla Val d'Orcia. La nostra azienda è vincolata dal territorio della Val d'Orcia, che è patrimonio dell'UNESCO. Non possiamo toccare nulla, nemmeno una pianta. Quindi questo vi dà l'impressione di quello che è la natura toscana e i prodotti che ne possono venire fuori. Sangiovese, in una zona di quel tipo a 400 metri, con un terreno scheletrico, con una temperatura che oscilla tra i 35 e i 38 gradi, insomma, quando bevi un sorso di Brunello senti il sole che ti scende, insomma, è fantastico, devo dire.
Questa ricerca di mercati stranieri è anche dovuta dal fatto che ormai da quasi un decennio l'Italia vive un periodo di crisi che sicuramente ha toccato anche i consumi, oppure in ogni caso la strategia era avviata e quindi sta funzionando a prescindere dalla crisi in Italia? E a proposito di questo, da imprenditore, come vede la situazione economica oggi, fine maggio 2017?
Quanto tempo abbiamo?
Un minuto.
No, diciamo che allora il food and beverage in Italia è ancora un settore che è trainante, e devo dire, come un po' il settore della moda, delle auto, insomma, un po' siamo come dire, odiati, invidiati proprio per questo. E saremmo, e lo siamo, io quando giro ho la fortuna di girare il mondo in questo viaggio ho aggiunto un altro continente, vedo sempre questa la chiamo invidia positiva, no? non negativa, ma vedo negli occhi dei miei interlocutori, clienti, insomma, questa proprio invidia nel fatto che noi abbiamo dei prodotti fantastici. Poi ho visto in Australia burrate, paste meravigliose, insomma, complimenti. Devo dire che a differenza di qualche altro paese che magari più noto, no? Non facciamo dei nomi, ma lo vedo un po' indietro. Qui c'è molto da fare ancora, credo, però in questo campo, secondo me, insomma, siamo già a un livello di eccellenza veramente alto. La situazione in Italia purtroppo non è delle più floride. Tolto questi campi di cui ne parlavo prima, purtroppo le grandi industrie sono un po' in crisi, sono in difficoltà, non c'è rinnovamento, ecco, questo sì, questo vedo che, anzi, purtroppo da imprenditore vedo facce in Italia, vedo facce rassegnate, ecco, questo un po' adesso sarebbe troppo facile scaricare sulla politica, no? Il fatto che non ci siano riforme, c'è la burocrazia, ci sono clientelismi, corruzione, solite cose. Diciamo che ormai noi italiani siamo abituati un po' a conviverci. Però vedere tanti imprenditori, i miei colleghi, in altri settori come l'edile, come il meccanico, essere un po' rassegnati e non investire più, questo fa male. Questo, devo dire, lascia un po' di perplessità. E da una parte mi fa capire che noi siamo ancora in un settore che, secondo me, avrà dei grandi sviluppi ancora. Parliamo del Far East, dove sono stato, Bangkok, Singapore, abbiamo insomma un sacco di mercati da fare e per esportare il nostro way of life. Certo, gli altri settori non c'è da discutere, sono in difficoltà, bisognerà trovare insomma una via di uscita, di rinnovamento e di reinvestimento, insomma, per cercare di riportare l'Italia nel posto che si merita.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.